your touch, and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love.
In primo luogo era ottobre, un mese eccezionale per i ragazzi. Non che tutti i mesi non siano eccezionali, ma ce ne sono di buoni e di cattivi, come dicono i pirati. Prendete settembre, un mese cattivo, cominciano le scuole. Considerate agosto, un mese buono, le scuole non sono ancora incominciate. Luglio, ecco, luglio. Luglio è veramente splendido, niente scuole. Giugno, senza dubbio giugno è il migliore di tutti, perché le porte delle scuole si spalancano e settembre è lontano un miliardo di anni.
Ma adesso prendete ottobre, le scuole sono cominciate da un mese e voi ve la prendete calma, tirate avanti. E se è già il 20 ottobre, tutto odora di fumo, il cielo è color arancio e grigio cenere al crepuscolo, sembra che la vigilia di ogni santi non verrà mai, in una pioggia di manici di scopa e in un fiottare sommesso di lenzuola attorno agli angoli delle strade. Ma in un anno strano, buio, lungo e assurdo, la vigilia di ogni santi venne in anticipo. Un anno, quest'anno, il 2013, infatti la vigilia di Halloween è arrivata proprio questo martedì 29 ottobre, 3 giorni prima del previsto. E io e Fabio, in questo pomeriggio autunnale, siamo proprio qui, dietro i microfoni di radiofonica.com, in compagnia di Linus, aspettando il grande concomero e incidendo delle zucche. Ma partiamo con ordine, dobbiamo ammettere
che partiamo con ordine.
L'incipit che abbiamo appena citato non è farina del nostro sacco, vero Ser Fabio?
Purtroppo non è farina del nostro sacco, sarebbe stato bellissimo se fosse stata farina del nostro sacco. Infatti il pezzo che abbiamo appena citato è l'incipit, è un estratto di un grande romanzo di fantascienza, un romanzo di Ray Bradbury, uno dei grandi maestri della fantascienza, ed è in particolar modo un omaggio alla passione dell'autore americano verso la magia, l'inconsueto e il mistero, interessi che nacquero nell'autore già all'età di 3 anni, dopo che la madre lo ebbe portato a vedere il film Il Gobbo di Notre Dame con Lon Chaney. Altri film visti successivamente crebbero in lui l'amore per i temi del mistero. Dobbiamo precisare alcuni particolari circa Ray Bradbury. Ray Bradbury è un maestro della fantascienza, è una figura della letteratura americana molto diversa da grandi personaggi della fantascienza, della letteratura fantascientifica, come ad esempio Philip Dick o lo stesso Gibson del cyberpunk. È l'uomo del poetico, è l'uomo che inserisce all'interno delle proprie opere l'elemento del mistero in un contesto che è molto particolare, quello soprattutto tipico della provincia americana, e questo lo caratterizza e rende, fra l'altro, l'estratto di questo pezzo, lo citiamo per intero, è un estratto del Popolo d'autunno, opera di Bradbury del 62.
Esatto, il cui titolo poi originale è proprio il titolo di questa puntata, ovvero Something Wicked This Way Comes, ovvero qualcosa di inconsueto sta per arrivare, che, se lei ricorda, è anche una citazione di un verso tratto dal dramma Macbeth di Shakespeare, Ser Fabio.
Ormai Shakespeare è diventato padrone assoluto della nostra puntata, l'abbiamo anche citato nei precedenti episodi, e diciamo il nostro spirito guida, il nostro faro personale.
Padre putativo.
Il nostro padre putativo è Shakespeare, bene o male, diciamo la verità, è un pochino come il sale, c'entra un pochino dappertutto.
A proposito di ingredienti, dato che mi ha citato il sale.
Sì, infatti era questo il punto in cui la volevo portare, Ser Jacopo. Il fatto del sale, degli ingredienti. In realtà stiamo preparando di fatto per voi, per questa puntata di oggi, per voi popolo di Golconda, stiamo preparando un calderone speciale, secondo la vecchia tradizione del grande zio Tibia, un calderone speciale, una sorta di filtro magico in cui inseriremo durante l'arco di questa puntata diversi particolari ingredienti. Uno di questi ingredienti sta...
Forse il fondamentale,
quello da cui poi, diciamo la verità, poi fondamentalmente parte tutto, è proprio questo.
In my
Era Superstition di Stevie Wonder dall'album Taking Book del 1972, un pezzo altamente ballabile, un pezzo eccezionale. Ci sono certi groove che, diciamo la verità, ti si incollano addosso e non ti mollano più. Sono linee armonico-melodiche che si autorigenerano ad ogni giro e potrebbero andare avanti per ore e ore senza mai stancare. È proprio quello che succede con la, diciamo, contagiosissima Superstition.
Assolutamente.
Abbiamo messo già il primo ingrediente nel nostro calderone, ossia l'ingrediente della superstizione, perché poi in realtà tutto quanto parte da questo, dalle credenze popolari, dalla scaramanzia, dalla superstizione, il timore dei gatti neri, il toccare ferro, la paura di passare sotto le scale, tutti quanti quegli elementi che a volte ci condizionano la vita e che ovviamente sono un ingrediente tipico e intrinseco del sovrannaturale. Tornando al brano, dobbiamo dire qualche elemento importante. È un brano che ebbe un successo notevole in America, appena pubblicato già nel 72, completamente scritto, arrangiato, suonato e prodotto da Stevie Wonder. Fu il singolo che lanciò l'album proprio Taking Book nel 72. Con questo disco il giovanissimo musicista, che allora aveva appena 22 anni, comincia ad affermarsi come uno dei più grandi geni di sempre in ambito soul. Siamo nel 71 e, seguendo la scia di colleghi già affermati come il mitico Isaac Hayes, il duca di New York di carpenteriana memoria, e Marvin Gaye, il ragazzo prodigio stipula un nuovo contratto con la Motown,
la famosa Motown,
gloria nei secoli della Motown, che gli permette finalmente di assumersi tutte le responsabilità sul proprio operato. Senza più ostacoli di fronte a sé, Wonder può sprigionare da questo punto di vista la sua ispirazione in una serie di sommi capolavori della musica soul, aggiungendovi di volta in volta funk, pop, elettronica, musica latina e quant'altro. Poi, con placida e compiaciuta rilassatezza, continuerà a produrre, ma senza più lo spirito e la verve che gli avevano permesso di polverizzare gli anni 70. Superstition è uno dei brani simbolo del musicista americano. Il memorabile giro funky venne fuori da un'ispirata session in coppia con il leggendario Jeff Beck. Stevie ricambierà generosamente il favore firmando due splendidi pezzi in un album proprio del chitarrista Blow by Blow.
Ma oltre alle sue enormi capacità di compositive che comunque vengono qui saltate perfettamente nel pezzo Superstition, in cui l'artista americano si dimostra un favoloso polistrumentista, bisogna dire che oltre a volere omaggiare il genio di Stevie Wonder, e la sua grande capacità come interprete, in quanto si potrebbe sia andare avanti per ore a suonare e a danzare questo groove, ma si potrebbe anche perdere, se si può chiamare perdere, del tempo prestando attenzione anche ai testi stessi dello di Stevie Wonder. Infatti il testo di Superstition ci introduce bene a quello che è il tema di questa puntata, ovvero al tema della superstizione, dell'inconsueto, del mistero, ovvero a quel momento in cui, citando lo stesso Stevie Wonder, quando credi in cose che non capisci, che poi ti fanno soffrire, la miglior cosa non è la superstizione.
Stevie Wonder si scaglia contro la superstizione
e diciamo, superstiziosi, quindi.
E i superstiziosi, e con questa bellissima affermazione, con questo bellissimo verso, ma dall'altra parte, in questo caso dell'Oceano Atlantico, c'è qualcuno, un personaggio diciamo delle
oscuro
parti, sì, molto oscuro, diciamo, delle parti di Birmingham, che in realtà ha costruito il proprio successo artistico proprio sul sovrannaturale,
sul fascino dell'occulto,
sul fascino, diciamo la verità, anche sul fascino di Lucifero, soprattutto sul fascino di Lucifero,
una certa simpatia per il diavolo,
non vi diciamo da dove viene, diciamo soltanto che è inglese. E con il pezzo che adesso stiamo per mandare in onda vi facciamo vedere di che pasta è fatto.
Thank you.
Ogni volta un brivido quando ascolto questo pezzo di Ozzy, ovvero Mr. Crowley da Blizzard of Ozzy nel 1980. Ma una delle più grandi doti che ho sempre reputato di Ozzy Osbourne è quella di cadere sempre in piedi. Pensate che Blizzard of Ozzy è il primo disco di Ozzy Osbourne da solista dopo la dipartita dei Black Sabbath. Infatti, dopo la pubblicazione di Never Say Die nel 1978 con il suo vecchio gruppo, il padre fondatore della band di Birmingham fu chiamato a levare le tende per via dei suoi, pensate un po' voi, eccessi sia nell'alcol sia nelle droghe. La fuoriuscita dalla propria band originaria fu causa di una forte crisi depressiva del cantante, che durò, pensate, per quasi un anno e trovò fine solo grazie al supporto morale della futura moglie Sharon Arden e alla voglia di ricreare un gruppo per conto proprio. Quindi Blizzard of Oz è il primo esperimento di Ozzy da solista, che pubblica nel settembre del 1980 per l'etichetta Epi Records e che ha tra le sue fila, ovvero tra le fila del gruppo di Ozzy, che poi diventerà leggendario, l'ex Quiet Riot Randy Rhoads, chitarrista talentuosissimo che si distingue proprio in questo pezzo anche a un incredibile assolo che è riconosciuto tra i più belli dell'heavy metal. Ma probabilmente le cose che ci colpiscono di più di questo brano sono innanzitutto il fatto che il brano sia dedicato all'occultista Aleister Crowley, da cui trae ispirazione Ozzy, avendo letto alcuni suoi libri, e di cui, leggenda vuole, si dice che abbia trovato anche un mazzo di tarocchi nello studio di registrazione. Il tributo è pagato attraverso un inquietante preludio di tastiere che ci introduce a quello che considera ancora una delle più belle canzoni di tutto il repertorio del Madman. E le motivazioni non sono infondate, atmosfere cupe, assoli e riff di chitarra che resteranno nella storia, il tutto narrato dalla particolarissima voce del principe delle tenebre in persona. Ma
infatti, stavo pensando molto al brano, perché è un brano particolare. Innanzitutto vorrei sottolineare due particolari. Il titolo dell'album è Blizzard of Oz con due Z.
Un gioco di parole, possiamo dire.
È un gioco di parole. Il gioco di parole è anche nel titolo del brano, Crowley, ossia senza la E del nome del famoso spiritista britannico, diciamo in senso avverbiale, corvamente, crow, corvo. Da molti anni infatti Aleister Crowley è popolare negli ambienti della musica rock, grande, famosissimo spiritista, esperto d'occulto inglese a metà fra l'Ottocento e il Novecento. Aleister Crowley è molto popolare negli ambienti della musica rock e quindi divi, vecchi e nuovi hanno veramente espresso simpatia per la sua figura. Compare ad esempio, tutti quanti ne hanno sempre spesso parlato, compare ad esempio nella copertina di St. John Pemper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, i quali lo avevano appunto inserito fra le persone che ci piacciono. E ovviamente l'oggetto di culto di Jimmy Page, il grande chitarrista delle Zeppelin, al pari di Danny Carey, batterista dei Tool, è uno dei maggiori, fra l'altro, collezionisti mondiali di materiale crolliano ed ha addirittura acquistato, in questo caso il grande Jimmy Page, Boleskine House, proprio la casa di Crowley a Boleskine. Page inoltre chiese ed ottenne che due frasi di Crowley venissero vergate sulla parte interna non incisa del vinile dell'album Led Zeppelin 3, edito nel 70. Ma altri lo citano lo stesso ovviamente Ozzy Osbourne, lo cita David Bowie, che l'hanno quindi menzionato nelle loro canzoni. Ozzy gli ha dedicato appunto Mr. Crowley nel brano che abbiamo appena trasmesso. Bowie nell'album del 71 anche Dory, il brano esattamente il brano Quicksand. Nella canzone Station to Station ha citato il suo libro White Stains, lo cita anche, diciamo anche la verità, pure Robbie Williams.
L'elenco sarebbe lungo a questo punto.
Sarebbe davvero lungo, ma c'è Marilyn Manson che addirittura ha affermato che ne è stato ossessionato. Addirittura il grande Mick Jagger dei Rolling Stones, che è un grande appassionato di Crowley. In realtà tutto il mondo del rock è stato comunque, in ogni caso, influenzato e iniziato ai misteri dell'occulto grazie alla figura leggendaria di Aleister Crowley. Secondo ingrediente che abbiamo introdotto all'interno,
che è proprio questo, la magia,
anzi diciamo non secondo ma bensì secondo ingrediente, questa volta di sapore diverso.
Certo,
da una parte il razionale di Stevie Wonder, dall'altra parte invece le domande criptiche che il mago di Oz, in questo caso Ozzy Osbourne, porne al maestro Aleister Crowley. Secondo ingrediente, ma gli ingredienti sono
ancora tanti.
Sono ancora tanti. Stiamo passando di volta in volta, declinando questa puntata a ulteriori elementi all'interno del nostro calderone. Mentre intanto io e Sir Jacopo col nostro mestolone stiamo preparando la nostra caratteristica salsa piccante propria di Halloween.
E proprio prendendo le sue parole, possiamo dire che un ingrediente fondamentale per andare avanti non può essere altro che l'ironia.
L'ironia che ovviamente si può avere dinanzi a una figura tipica e immaginifica del mondo fantastico, come ad esempio nel pezzo che adesso andiamo a trasmettere.
Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ah-hoo, werewolves of London. Saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect.
Era la scansionatissima Werewolves of London da Excitable Boy del 1978 del leggendario Warren Zevon, il cattivo ragazzo del rock and roll. Siamo nel 1978, mentre Bruce Springsteen scrive pagine memorabili con il Darkness on the Edge of Town Tour e Bob Dylan pubblica l'ottimo Street Legal, si affaccia definitivamente alla ribalta un cantautore che non ha mai conseguito la fama che avrebbe meritato. Infatti Warren Zevon era non solo un grande musicista, ma anche un personaggio molto apprezzato per le sue qualità umane e la sua proverbiale ironia. In questo caso l'album fu prodotto proprio da Jackson Browne, l'uomo di Running on Empty, suo grande amico, e questo disco è uno dei capolavori del cantautorato americano di tutti i tempi che, attraverso un rock scarnificato e eccitabile, ci presenta lo spaccato di una società allo sbando in cui l'artista è allo stesso tempo vittima e cantore coinvolgente. Dopo la prematura scomparsa di Warren Zevon, di lui si è scritto e detto di tutto, come di solito accade. Warren Zevon fa ormai parte di quella schiera di artisti il cui valore è stato riconosciuto troppo tardi. Eppure erano più di 30 anni che Warren faceva grandi dischi, soprattutto all'inizio, a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Vittima dell'alcol, nel 2002 gli venne diagnosticato un male incurabile. Ne parla addirittura al David Letterman Show. E dopo aver suonato in carriera assieme a molti musicisti di valore, ne voglio citare soltanto qualcuno: Bruce Springsteen, David Landau, Clark, Jeff Porcaro, Don Henley, ammalato e consapevole di essere prossimo a morire, chiamò a raccolta tutti i suoi amici per incidere il suo ultimo album del 2003, The Wind. Lui morirà nel 2003. Cantò così nella canzone registrata nella sua camera da letto, e chiude, quasi come fosse un testamento sentimentale e spirituale al tempo stesso, il suo ultimo lavoro. Nel 2004, grandi artisti, in particolar modo Dylan e il boss Springsteen, gli dedicarono un tributo, un album tributo intitolato Enjoy Every Sandwich, data la leggendaria passione di Warren Zevon per questo cibo, per questo ingrediente, per questa pietanza che noi la stiamo mettendo nel calderone, questa pietanza.
Beh sì, il sandwich è fondamentale,
un
direi.
Sandwich al lupo mannaro,
assolutamente
un bel
sì.
Sandwich di lupo mannaro, un lupo mannaro americano a Londra.
Eh sì, e se infatti addirittura l'ironia riesce a trasparire anche praticamente nel lavoro finale di Warren Zevon in questo tributo, dobbiamo dire che il testo di questa canzone è un testo che si può definire un piccolo compendio sia di questa qualità, ironia, due, un compendio di citazioni che hanno tutto a che fare con il mondo del grottesco e dell'horror. Infatti Warren Zevon ci descrive una passeggiata notturna di un lupo mannaro, nel particolare per le strade di Soho, sotto la pioggia, alla ricerca di nuove vittime e di un ristorante cinese addirittura. Lo stesso Zevon ci introduce la figura di Lon Chaney anche per tributare quello che era stato un grande attore muto del cinema horror di quegli anni, e soprattutto è la sua personale rivisitazione di uno dei mostri della Universal, ovvero quelle creature che sono entrate attraverso tutti quei film che immagino ognuno di voi avrà macinato durante le nottate di Halloween, dove compaiono mostri come Frankenstein, il lupo mannaro, il mostro della laguna, l'uomo invisibile. E se questa ironia comunque ha pagato qualcosa a Warren Zevon, la cosa che sicuramente lo ha reso più celebre ai più è il fatto che faccia proprio parte, sia stato scelto come colonna sonora portante di un film del 1981, quindi qualche anno dopo la sua pubblicazione.
Grande
un film ad opera di John Landis, una black comedy possiamo dire, più che un film horror vero e proprio.
Lo spirito di John Landis è presente in trasmissione. Fra l'altro, da notare un particolare, il collegamento fra Warren Zevon e la sua passione per Lon Chaney e la passione che aveva anche Ray Bradbury, il maestro della fantascienza,
per Lon Chaney.
Quindi riepiloghiamo, sì, facciamo un bel riepilogo. Dunque, siamo passati dalla negazione della superstizione con Stevie Wonder. Ce l'ha messa nel pentolone, sì?
Sì, un pizzico di superstizione, e mi sono premurato anche un po' di scaramanzia, okay, perché non si sa mai.
Un po' di fegato di Aleister Crowley ce l'abbiamo messo, sì, quindi nel pentolone
Annata.
C'è anche, sì, un po' di carne di lupo mannaro da parte di Warren Zevon ce l'abbiamo messa. Beh, direi che insomma il pentolone sta cuocendo, insomma mi sembra che stia venendo una buona salsa piccante. A me sinceramente questi ingredienti fanno un po' paura, non so qual è la sensazione che tu provi.
Ma sì, una certa Jacopo. Paura.
Sì, sai, sono quelle situazioni in cui tu, non so, ti trovi un po' a disagio, come se qualcuno ti stesse, non so, venendo alle spalle per aggredirti. We'll be right back.
is at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Ah, l'intro di Thriller, con tanto di ululati ed arrangiamenti barocchi, credo che non abbia bisogno di presentazioni per nessuno, perché sono convinto che ognuno di voi l'avrà sentita milioni e milioni di volte. Anche qui la mossa commerciale fu un vero colpo di genio, probabilmente ad opera del produttore di Michael Jackson, Quincy Jones, che era stato anche il Deus Ex Machina dietro alla carriera dei Jackson 5, il gruppo precedente di Michael. La scelta del video ad opera di John Landis fu una rivoluzione per l'allora nascente settore dei video musicali. Perché? Perché era un piccolo film horror che non si limitava a mostrare solo l'artista che seguiva il brano, ma sceneggiava la storia cantata nel pezzo, visualizzandone il senso e diventando a distanza di anni il paradigma di confronto per tutto il settore. A dare forza e a imprimere al video una energia tale che rimanesse nella memoria collettiva è un andamento ossessivo dei bassi che si legava indissolubilmente con la coreografia ballata. L'aspetto horror che affascinò i più giovani e il recitato finale con tanto di risata sono ad opera dell'attore Vincent Price e di alcune idee brillanti, come abbiamo detto, del regista John Landis. Ma parlare di Thriller come album forse non ha senso, proprio perché è un album che ha venduto più nella storia della musica, addirittura 50 milioni e oltre di copie solo nei primissimi anni della pubblicazione. Quindi un macigno che ci fa quasi tremare. Tremare credo che sia la parola giusta, giusto Ser Fabio?
Tremare anche perché non ci abbiamo guadagnato una lira dalla vendita di quei dischi. La parte più interessante del brano, in realtà, a parte il video che è eccezionale, ovviamente sono i versi e il testo. È un ottimo testo quello che realizza Michael Jackson. Io vorrei soltanto citare gli ultimi versi. E spettri scuri da ogni tomba si stanno avvicinando per compiere il tuo destino. E anche se tu combatti per restare vivo, il tuo corpo inizia a tremare, poiché nessun mero mortale può resistere alla malvagità del thriller. Quindi noi abbiamo aggiunto anche un quarto ingrediente, quello della suspense, quello della paura. Però a questo punto, siccome una volta all'anno bisogna pure concedersi un momento di follia, io dico che a questo punto mettiamoci il quinto ingrediente.
Sì, abbandoniamo ogni razionalità, almeno per una volta.
Freghiamocene delle paure, dei lupi mannari, dei vampiri, eccetera, eccetera. E invitiamo tutti quanti per la notte di Halloween ad abbandonarsi ad ogni libertà, ad ogni concessione. Liberatevi dai vostri freni inibitori. Travestitevi.
So you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign.
You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Night.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Tim Curry, Sweet Transvestite del 1973, dal leggendario musical The Rocky Horror Picture Show, un inno alla liberazione sessuale e alla trasgressione più esagerata contro ogni forma di convenzione, come quello che abbiamo in fondo io e Sir Jacopo ho cercato di realizzare oggi.
Eh già.
Un invito all'abbandono, un invito nella vigilia di ogni santi, il 31 ottobre, ad abbandonarsi completamente al mondo della superstizione, dei fantasmi,
sì,
dei vampiri.
Non spiegatevi l'assurdo, no, semplicemente vivetevelo, anzi godetevelo,
godetevi
forse.
Godetevi l'assurdo, don't dream it,
beat.
Non sognatelo, ma siatelo. Godetevi la vigilia di ogni santi, godetevi il mondo del fantastico, abbandonate per un attimo il mondo della razionalità, almeno una volta all'anno. Io da sto punto, Jacopo, penso che siamo alla conclusione della puntata.
Credo sì. Di sì, ci siamo proprio, siamo agli sgoccioli.
Sì, mi sembra che il calderone sia anche pronto.
Sì.
E se non sbaglio fosse anche ad una piena. Io non so perché sto sentendo una trasformazione, non so, mi sento.
Ma non lo so, io ho del pallotto d'argento qui nel caso, possono servire o dell'aglio a seconda poi di quale entità si presenterà comunque a bustarci alla porta,
sì.
Però...
comunque mi è venuta un po' di fame di carne umana, devo ammetterlo, sinceramente sì, qualcosa sta succedendo, qualcosa mi sto trasformando, ci stiamo trasformando. E comunque mi salutiamo, io Ser Fabio
e io Ser Jacopo.
Viva il sovrannaturale,
viva Halloween.
Thank you.
Thank you.